Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ridurre alla fame, quella forma di genocidio che uccide tutti noi, è il titolo di un articolo di Nicoletta Dentico sull'ultimo numero di Altra Economia. Un titolo che mi ha colpito quando l'ho visto, racconta che affamare un popolo è un crimine, è una forma di genocidio. Nicoletta Dentico è giornalista, esperta di diritto alla salute, è stata direttrice di Medici Senza Frontiere, dirige il programma di salute globale di Society for International Development. E allora l'abbiamo ospite qui con noi stamattina. Buongiorno e benvenuta Nicoletta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, affamare è un crimine terribile, pensiamo a Gaza, ma la parola, da quello che tu ci ricordi nel testo di quell'articolo, ma la parola fame vale anche per conflitti oscurati come il Sudan e lo Yemen.
Sì, la fame, produrre fame, uccidere per fame è una delle più antiche e sempre nuove strategie di guerra, ha il vantaggio di essere molto economica, se la vogliamo mettere dal punto di vista di chi perpetra questo crimine contro l'umanità. La fame è una di quelle scelte di guerra che hanno un impatto devastante non solo sul presente, le morti delle persone, dei bambini soprattutto, degli anziani, delle fasce più vulnerabili. La cosa di cui forse si parla poco è come questa fame, che sì, oggi troviamo sicuramente a Gaza, ma troviamo anche in Sudan e ormai incancrenita in Yemen, la fame ha un effetto di lunga gittata che è sproporzionato, perché come appunto sappiamo, se un bambino non mangia ed è affamato nei primi 1000 giorni della sua vita, questo dirotta la sua vita per sempre, nel senso che non svilupperà le capacità neuronali, non svilupperà le capacità organiche e fisiologiche per avere una vita piena.
È un crimine in qualche modo indelebile.
L'entità genocidaria di chi affama.
Tu scrivi nel tuo articolo che la fame è ormai una parola sfibrata, deprecabile. Perché e soprattutto chi e che cosa ne ha indebolito la forza?
Ma la fame è imbarazzante, evidentemente, no? Che nel 2025 si possa ancora uccidere per fame con un intento di affamare è una delle, come dire, delle vergogne più appariscenti. Lo sanno anche coloro che l'hanno fatte, queste azioni criminali. E quindi nel tempo la fame, che ripeto è una cosa antica come l'umanità, si è cercato di renderla una parola asfittica, una parola meno imbarazzante. Naturalmente è stata tecnicizzata, no? Oggi abbiamo tutte queste diverse livelli di misurazione della fame, ci siamo pure inventati l'insicurezza alimentare, che è una cognizione che hanno soltanto quelli che ovviamente non mangiano. Uh-huh. E quindi si misura anche l'insicurezza alimentare. Di fatto la fame è una parola che perfino viene usata, no, per prendere in giro coloro che hanno aspirazioni troppo ambiziose, no? Ma che vuoi, eliminare la fame nel mondo? No? È diventata una sorta di benchmark di quello che non si può fare, e questo porta a delle conseguenze anche operative, nel senso che in fondo tutti noi l'abbiamo un po' interiorizzata questa cosa della fame degli altri, perché noi qui in Europa cosa sia veramente la fame non lo sappiamo.
La fame è un crimine, uno strumento che può essere comminato, appunto, come succede a Gaza, vietando, no, l'arrivo degli aiuti. La fame è anche una conseguenza, diciamo così, economica di contesti di guerra, cioè si provoca la fame perché lì è in corso un combattimento, che è un caso diverso rispetto a quello di Gaza.
Allora, la fame è sempre politica, questo va detto, la fame non è umanitaria. Umanitario è un modo di governare la guerra, fra virgolette, no? Ma invece la fame è politica, la fame ha a che fare con il potere, con la proprietà delle terre, con l'utilizzo delle terre e lo spostamento delle popolazioni, è una questione di potere la fame, anche nel caso di Gaza. Se noi pensiamo a Gaza, dobbiamo immaginare che la fame di Gaza non comincia con l'8 di ottobre del 2023, comincia a emergere già nel dicembre del 2023, quindi è stato un evento sentinella che ha subito segnalato la gravità degli attacchi oltre le bombe sulla popolazione. Perché? Perché Israele ha sempre adottato la politica del cibo come strumento di lotta contro la popolazione palestinese, come forma di attacco alla popolazione palestinese, l'ha sempre un po' presa per fame. Olmert, che è un ex primo ministro che non disdegniamo quanto Netanyahu, diceva che i palestinesi non bisognava farli morire, bisognava tenerli a dieta. Bisognava dargli quel tanto che non li facesse morire, ok? Quindi questa è una strategia della occupazione israeliana durissima, feroce, vile, che va avanti a Gaza e nei territori occupati da decenni. Prima del 7 di ottobre del 2023 l'80% della popolazione gazawi dipendeva dagli aiuti umanitari, anche per il cibo. Quindi questo significa che c'è un disegno che io considero profondamente genocidario, a lungo corso, no? Di un lento processo genocidario che naturalmente con l'evento violento di Gaza, con la vicenda orrenda, con lo sterminio di Gaza, è deflagrato in tutta la sua potenza. Oggi a Gaza appunto si muore di fame e si muore di fame in una maniera tale che avrà delle ripercussioni anche sulla fibra del popolo palestinese. Questo è l'intento, no? Uccidere attraverso il cibo quella resilienza e quella resistenza politica del popolo palestinese, perché chi sopravviverà comunque sarà un altro tipo di popolo.
Nicoletta Dentico, tu nel tuo articolo su Altra Economia parli di fame come parola conturbante. Non si può parlare di fame senza parlare di noi, delle nostre responsabilità di ricchi, occidentali e potenti. In questo senso è conturbante quella parola?
È una parola conturbante perché noi produciamo cibo per almeno una volta e mezzo in più degli 8 miliardi di persone che siamo, eppure nel mondo le tendenze della fame crescono almeno dal 2014. Nell'ultimo anno, anche per via di Gaza e il Sudan, ci sono dal 2023 al 2024 c'è stato un incremento di quasi 14 milioni di persone affamate in più nel mondo. Sono in totale 295 milioni di persone che sono alla fame, letteralmente alla fame, non malnutrite o denutrite, alla fame. Questo è uno scandalo radicale e naturalmente ovvio che in tutto questo ci stanno, come dicevo prima, questioni politiche, di dominio, di gerarchie, di poteri, di controllo delle terre, di modelli di sviluppo assolutamente agghiaccianti e di una esclusione sistematica di alcuni popoli, di alcune fasce di popoli dalla storia.
Nicoletta Dentico, grazie per essere stata qui con me stamattina. Ti saluto e a presto.
Grazie a te. Grazie Lele. A presto. Ciao.
Buona giornata Nicoletta Dentico, giornalista, esperta di diritto alla salute. Come dicevamo, è stata direttrice di Medici Senza Frontiere e oggi dirige il programma di salute globale di Society for International Development. L'Avvenire questa mattina, a pagina 19, pubblica un articolo di Maurizio Martina, che è il direttore generale della FAO. l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Scrive Martina: a 19 mesi dall'inizio del conflitto, la striscia di Gaza si trova ad affrontare una situazione catastrofica sul piano alimentare. L'intera popolazione di 2.300.000 persone sta affrontando ogni giorno livelli di insicurezza alimentare acuta, con mezzo milione di persone, ovvero una su cinque, che rischia di morire di fame. Uno scenario devastante, scrive Maurizio Martina. La guerra in Yemen poi ha fatto precipitare le condizioni della popolazione, portando il paese sull'orlo della carestia. Il collasso dell'economia ha portato circa 1.100.000 persone a soffrire di malnutrizione acuta, con forte rischio di mortalità. Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, oltre la metà della popolazione di Haiti, circa 5.700.000 persone, sta affrontando elevati livelli di insicurezza alimentare, usa questa espressione Martina, insicurezza alimentare acuta a causa delle violenze interne. Di questi, oltre 8.400 persone vivono nei campi profughi e patiscono ciò che viene definita fame catastrofica. E poi ancora un'altra parte di questo articolo di Maurizio Martina racconta che a 20 mesi dall'inizio del conflitto il Sudan continua a scivolare in una crisi di carestia sempre più ampia e a diventare la più grande crisi umanitaria del mondo, caratterizzata da un aumento significativo della malnutrizione acuta. Metà della popolazione, 24.600.000 persone, sta affrontando elevati livelli di insicurezza alimentare. Ciò segna un aggravamento e un ampliamento senza precedenti della crisi alimentare e nutrizionale causato dal devastante conflitto, che ha innescato sfollamenti di massa senza precedenti, così come il collasso dei servizi assistenziali essenziali, gravi disagi sociali e uno scarso accesso agli aiuti umanitari. Di questi, quasi 700.000 rischiano la vita a causa della morte. Questo è quanto pubblica questa mattina l'Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, a firma Maurizio Martina, che è il direttore generale aggiunto della FAO. Dice 14 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare, tra poco vi presento la prossima ospite. Si intitola Economia femminista ed è stato appena pubblicato in Italia dalle Edizioni Alegre. È un libro importante, scritto nel 2018 da un gruppo di donne e pubblicato in Argentina da Editorial Madreselva. Marcella Corsi lo ha tradotto e io la saluto. Buongiorno Marcella.
Buongiorno Raffaele, eccomi qua.
E benvenuta. La professoressa Corsi è economista, insegna all'Università La Sapienza di Roma. Dal prossimo mese di luglio assumerà la carica di presidente eletta dell'Associazione Internazionale per l'Economia Femminista. Allora, io vorrei cominciare con te Marcella, riprendendo una considerazione che faceva Nicoletta Dentico nella parte conclusiva del suo intervento, quando diceva nel mondo produciamo almeno una volta e mezzo in più degli 8 miliardi di cibo rispetto agli 8 miliardi di persone che siamo, il totale delle persone alla fame nel mondo ha raggiunto la cifra di 295 milioni identico, diceva, tra le cause di questa condizione ci sono modelli di sviluppo agghiaccianti. Ora, l'economia femminista, e vedremo nel dettaglio poi tra un momento altri aspetti, ma se ce n'è una delle questioni che pone è quella proprio di una lettura critica del modello di sviluppo attuale, il modello di sviluppo capitalistico, è così?
È proprio il punto d'origine, se vogliamo, delle riflessioni che hanno portato poi allo sviluppo di una vera e propria disciplina che noi ora chiamiamo economia femminista, ma non solo, ha portato a pratiche di vita, a quelle che nel libro vengono anche chiamate pratiche di sovversione economica femminista, che vanno proprio nella direzione che tu suggerivi, in primis quella di ridefinire il concetto di accumulazione che è alla base del capitalismo e farne invece un processo di solidarietà, di cooperazione, evitando quelli che sono i mali intrinsechi del capitalismo, cioè quella che potremmo definire l'ingordigia dell'autointeresse, che poi si esprime, come avete ben trattato anche con Nicoletta prima, ad esempio nella fame insaziabile di territori, nella fase insaziabile di materie prime, che sono spesso poi all'origine dei grandi conflitti che viviamo anche oggi.
Voglio leggere a questo proposito, per dare ancora di più un'idea, oltre a quella già chiarissima che tu ci hai appena dato adesso, un brano di un saggio che è contenuto nel libro Economia Femminista, scritto da una economista di Bilbao, Paesi Baschi, Amalia Perez Orozco, la quale a proposito dell'economia dice: oggi l'economia è capitalista, sovvertirla implica un confronto diretto con il capitalismo. Ma non è solo questo, è anche un'economia eteropatriarcale, distruttiva per l'ambiente, coloniale e razzista, e ciò che a volte scegliamo di chiamare brevemente e ironicamente quella cosa scandalosa, dice Orozco. La nostra sovversione è appunto la sovversione di quella cosa scandalosa, dà molto l'idea di qual è la filosofia, professoressa Corsi.
Sì, assolutamente, mi chiamavi Marcella, dai.
Marcella, sì, Marcella. Esatto, alterniamo. Vabbè, dico comunque cose vere.
Sì, guarda, hai scelto il saggio a cui in realtà mi stavo già riferendo anch'io. Amaia Perez Orozco proprio mette il dito nella piaga e cerca di evidenziare da molti punti di vista quali possono essere le risposte dell'economia femminista ai mali del capitalismo. Per chi leggerà il volume, per chi vorrà acquistarlo, regalarlo, venirne a parlare anche in sedi pubbliche che stiamo organizzando in giro per l'Italia, Amaia propone proprio un elenco di politiche possibili, di proposte, di pratiche di sovversione, come dicevo anche prima, sia a livello macro che a livello micro che a livello meso. C'è un vero e proprio catalogo di esperienze che si possono vivere in primis nella propria vita a livello micro, ma che poi possono essere portati negli ambienti di lavoro a livello meso, come a livello di gestione della cosa pubblica, come giustamente tu hai nominato anche la tua trasmissione, a livello macro. Mm-hmm. Quello che citavo prima, la resistenza alla penetrazione in nuovi territori, ha molto a che fare ovviamente con il caso israeliano che voi avete così ben discusso prima con Nicoletta, ma ci sono altri temi, la definanziarizzazione dell'economia, la lotta all'austerità che ha caratterizzato da vicino le nostre economie negli anni passati, l'audit cittadino del debito, cioè la compartecipazione democratica dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, anche con la possibilità di un inquadramento di genere della spesa pubblica stessa, e poi tema che a me è molto caro, il tema del femminismo dei dati, cioè della ricerca puntuale attuale di informazioni e quindi anche di indicatori che possano aiutare cittadini e cittadine a fare monitoraggio di come effettivamente la cosa pubblica viene gestita e di come ovviamente i fondi pubblici vengono allocati in modo più o meno equo o più o meno diseguale, come di fatto è oggi, tra cittadini e cittadine.
Il libro che tu hai tradotto, Economia Femminista, dicevo, è stato un libro scritto intorno al 2018, pubblicato in Argentina, e scorrendo l'indice di questo libro si capisce che la provenienza delle studiose che vi hanno preso parte arriva dal mondo ispanico latinoamericano, è così?
Esattamente, ed è proprio lo scopo infatti della mia traduzione, quello di portare alla ribalta una letteratura non in lingua inglese che troppo spesso anche nell'ambito accademico viene in qualche modo messa in secondo piano, se non addirittura ignorata per il forte dominio quasi coloniale della letteratura in lingua inglese nella nostra disciplina. Quindi lo scopo di questa traduzione è duplice: da un lato decolonizzare la disciplina dando voce a chi spesso e volentieri questa voce o questo eco della propria voce non ce l'ha, ma soprattutto portare a ribalta temi e pratiche che vivono nel sud globale e che ovviamente il nord globale tende ad ignorare. In qualche modo questo vuole essere anche un complemento di un altro libro che abbiamo avuto anche l'occasione di discutere insieme qui, che è invece un libro di testo che si chiama Economia Politica Femminista, che ho tradotto dalla lingua inglese invece e pubblicato con Giappichelli all'inizio dell'anno. Questi due libri, diciamo, si fanno tra virgolette da controcanto l'uno con l'altro, e spero con questo contributo di aver creato davvero uno spazio per l'approfondimento delle tematiche dell'economia femminista nel nostro paese in lingua italiana.
Un'altra citazione da Economia Femminista: due economiste argentine, Natalia Quiroga Diaz e Veronica Gago, che scrivono: qual è il contributo che una prospettiva femminista può dare a un'economia urbana segnata dalla mercificazione e dalla valorizzazione finanziaria? Punto di domanda. L'interrogativo si pone, ed è un interrogativo che possiamo ben immaginare si è ritagliato su tantissime realtà urbane, comprese la nostra qua a Milano e la tua a Roma, da dove ci parli. La nostra ipotesi, dicono le due economiste, è che possa indicare un modo per rendere visibili e valorizzare forme e logiche concrete di riproduzione e produzione della vita.
E Veronica Gago, probabilmente chi ci sta ascoltando è già nota, perché non è soltanto una ricercatrice, ma è un'attivista, è una delle persone chiave nel movimento Non Una di Menos in Argentina, è molto popolare anche dal punto di vista della comunicazione sui social media, quindi mi fa piacere che tu abbia richiamato in particolare questo capitolo. Perché ci mette ancora una volta in contatto con le pratiche, con l'attivismo, con i movimenti e quindi con il cambiamento dal basso, diciamo, e non dall'alto. Il tema delle città femministe, perché di fatto di questo stiamo parlando, è un tema che a me è molto caro, che seguo da molto tempo, a partire proprio dal libro di Leslie Kern, La città femminista, ma anche partendo dall'osservazione di alcune città a noi anche molto vicine, come Barcellona e Vienna in Europa, ma appunto invece allargando l'occhio e andando di nuovo in America Latina, guardando la Colombia, Medellin, Bogotà, insomma tanti casi in giro per il mondo di città che si sono misurate con i bisogni di cittadine e cittadine e hanno cercato di modificare la loro organizzazione proprio per venire incontro ai bisogni diversi che cittadine e cittadine possono portare con sé. Ancora una volta però, permettimi sottolineare la necessità di creare dei flussi informativi adatti a percepire in primis questi bisogni e poi ovviamente a dargli una risposta. Tu hai citato Milano, a Milano voi avete avuto già un'esperienza bellissima che è quella dell'Atlante delle donne, adesso ha seguito la città di Bologna, proprio tra pochi giorni qui a Roma a Luce e Siesta presenteremo e discuteremo l'Atlante delle donne di Bologna. Di esperienze di questo tipo c'è un grande bisogno per trovare poi le risposte giuste ai bisogni che spesso vengono ignorati.
E allora Marcella Corsi, io ti ringrazio per essere stata qui con me, traduttrice di Economia Femminista, pubblicato proprio in questi giorni da Edizioni Alegre. Ricordo ancora, Marcella Corsi è una delle fondatrici di Ingenere, la rivista online da cui potete ricavare tantissimo materiale di analisi e di riflessioni sui temi che riguardano la parità di genere, la differenza di vari tra i sessi. E su questo mi sa che ritorneremo a parlarci ancora presto, Marcella. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
Grazie, io ringrazio te e auguro una giornata a tutti e a tutte davvero buona.
A presto, ciao.
Ciao, ciao.
Marcella Corsi è economista all'Università La Sapienza di Roma. Come ricordavo in apertura del collegamento con lei, proprio da partire dalle prossime settimane, dall'inizio di luglio, Marcella Corsi assumerà la carica di presidente eletta dell'Associazione Internazionale per l'Economia Femminista. Minuti, la linea adesso passa a Calt, Ira Rubini. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.